Il titolo del mio sermone di oggi, se volete prendere degli appunti, è Abbattiamo il muro che ci separa o i muri che ci separano. Perché? Perché Cristo è la nostra Pasqua. Difatti, carissimi fratelli e sorelle, che relazione ha il sacrificio di Gesù di Nazareth con i problemi di questo mondo? Perché certe volte quando parliamo di queste cose sembra che noi siamo completamente staccati dalla realtà. Diciamo, è un fatto che è successo 2000 anni fa. Quindi che relazione ha il sacrificio di Gesù con i problemi del mondo attuale? Perché abbiamo così tanto bisogno di celebrare la Pasqua di Gesù Cristo? La risposta è nel libro di Isaia, capitolo 53, versetto 5, dove possiamo leggere che egli, e questo il profeta Isaia l'ha scritto secoli prima che Gesù venisse al mondo, dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, è stato stroncato a causa delle nostre iniquità. E il castigo che lui ha sofferto, per cui noi oggi abbiamo pace, è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ora, dopo 5 secoli, anche l'Apostolo Pietro scrisse che Gesù, dopo 5 secoli rispetto al profeta Isaia, anche l'Apostolo Pietro scrisse che Gesù, con il suo sacrificio, portò i nostri peccati nel suo corpo, affinché noi, morti al peccato, vivessimo per la giustizia, e per le sue lividure siamo stati guariti. Per i vostri appunti, questo è nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 24. Primo Pietro, capitolo 2, versetto 24. Gesù si sacrificò affinché noi conoscessimo 3 cose importanti nella nostra vita. 3 cose importantissime, che senza conoscere queste 3 cose importanti, la vita non ha nemmeno senso di essere vissuta. E la prima cosa è la giustizia. La seconda cosa è la guarigione, non quella da fare agli altri, ma la guarigione di cui noi tutti abbiamo bisogno. Guarigione psicofisica, spirituale, soprattutto spirituale. E la terza cosa è il nostro essere morti al peccato. Perché senza il nostro essere morti al peccato non ci possono essere, andando a ritroso, né guarigione spirituale, né giustizia, né per noi né per gli altri. Noi ci siamo impegnati a conoscere e vivere queste 3 cose, sicuramente ci stiamo impegnando, altrimenti non saremmo qui collegati, quello che per altri sarebbe una perdita di tempo. E il mondo è impegnato a conoscere queste 3 cose, la giustizia, a diventare guarito e ad essere morto ai peccati. Beh, se leggiamo la storia, la letteratura, la filosofia e se ci guardiamo attorno, vedremo che fra alcuni giorni il mondo celebrerà la Pasqua, anche quest'anno, il mondo cristiano in particolare, con tutte le sue sfumature. Molti festeggeranno, restando però in discordia, divisi, in perenne competizione e conflitto fra di loro. E lo stesso accade nelle popolazioni di religione non cristiana e fra gli atei stessi in generale. Ci sono nazioni, per esempio, che cercano continuamente di imporre la loro egemonia sulle altre nazioni. L'armamento bellico e la corsa alla depravazione, degenerazione, corruzione spirituale ma anche fisica, continuano in un sistema mondiale che ha i giorni contati, verso una destinazione mortale. Quante ingiustizie, quante malattie e quanta sofferenza in questo mondo, per non parlare della morte stessa, oppure per non parlare di quanti malati ci sono nelle migliaia di centinaia di ospedali sparsi nel mondo. Tutto questo è frutto del peccato, dal quale abbiamo bisogno di essere guariti, e si può essere guariti attraverso, andando a ritroso, attraverso la giustizia di Dio. Perché la misericordia, ovviamente, è quella di cui noi tutti abbiamo bisogno, perché da soli non possiamo fare questi tre passi. Ci vuole l'aiuto di Dio attraverso il suo amore. La scienza umana promette miracoli, ma è la Pasqua di Cristo l'unica speranza di guarigione e di salvezza, non solo per noi che siamo fra i primi chiamati, ma di salvezza per tutto il genere umano. Quindi vorrei dire forse per l'uomo di buona volontà, per la donna di buona volontà, perché purtroppo dobbiamo anche constatare che non tutti hanno questa buona volontà. Andiamo passo dopo passo. Prima, per capire veramente come abbattere i muri che ci separano e per capire qual è il senso della Pasqua che Gesù ha fatto 2000 anni fa per noi 2000 anni dopo, ma anche per quelli che vissero prima di lui, centinaia o migliaia prima di lui. Qual è il senso della Pasqua? Per poterlo capire, prima dobbiamo capire chi è il personaggio Gesù di Nazareth per avere un tale potere su di noi, cioè di guarirci e di darci la possibilità di praticare la vera giustizia. Innanzitutto, il punto numero uno, che se volete potete prendere appunti, innanzitutto dobbiamo sempre riconoscere e ricordare che Gesù non era un uomo qualunque, non era nemmeno un profeta soltanto, era un grande uomo, era un grande profeta, ma non era soltanto un uomo o soltanto un profeta. Non è esagerato affermare che tutti i mali del mondo derivano da non aver capito o riconosciuto la vera natura di Gesù Cristo e nemmeno aver metabolizzato la sua Pasqua. Difatti, quando noi la faremo, non è che faremo soltanto una cerimonia, sarà una cerimonia, ma dobbiamo imparare a metabolizzarla, cioè farla diventare nostra, viverla. Il celebrarla è importante, come ho detto, ma non basta, occorre recepirla e farla nostra. Chi era effettivamente Gesù? Chi era effettivamente Gesù? Per quale motivo egli accettò di sacrificare la sua vita? Cosa dovrebbe significare la sua Pasqua, non solo per noi, ma per tutto il genere umano, specialmente per noi credenti, certamente, ma per tutto il genere umano? Avrebbe Gesù potuto soffrire la sua vita come prezzo di riscatto per una sola persona, se fosse stato semplicemente un profeta? Per avere la risposta, per favore, aprite nel Salmo 49, versetto 7. Annotatevelo, perché vi potrà servire per dare risposte a chi vi chiede conto della vostra fede. Faccio la domanda: avrebbe mai Gesù potuto offrire la sua vita come prezzo di riscatto per una singola persona se fosse stato semplicemente un uomo, un profeta? Leggiamo Salmo 49, versetto 7, dove troviamo scritto che nessuno può in alcun modo riscattare il proprio fratello e nemmeno dare a Dio il prezzo del suo riscatto. Questa scrittura è una scrittura chiave. Avete capito il senso e le implicazioni di queste parole? Nessuno può mai in alcun modo riscattare il proprio fratello né dare a Dio il prezzo del suo riscatto. Ora, Gesù non avrebbe potuto riscattare nemmeno una sola persona se fosse stato soltanto un uomo o un profeta. E figuriamoci se poteva riscattare l'umanità intera. In realtà Gesù, per chi ha dato a Dio il prezzo di riscatto? Il prezzo del riscatto è stata la sua vita, no? E questo lo troviamo scritto nella prima lettera dell'Apostolo Paolo a Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. Primo Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6, dove è rivelato che vi è infatti un solo Dio. All'interno della Deità, di quello che chiamiamo Dio, c'è il Padre e il Figlio. Ed è anche un solo mediatore tra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Gesù ha dato la sua vita come prezzo di riscatto per tutti. E Gesù lo ha potuto fare per tutti, inclusi noi ovviamente, il che significa che non poteva essere semplicemente un uomo o un profeta. Il poter dare la propria vita per tutti implica automaticamente che la sua vita personale valeva molto più dell'intera umanità di tutte le generazioni passate e future. Com'è stato possibile tutto questo? Lo troviamo questo scritto nel primo capitolo del Vangelo di Giovanni, a cominciare dal versetto 14, dove dice: la parola è diventata carne. La parola è Dio con Dio. La parola è diventata carne ed ha abitato per un tempo fra di noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come di un unigenito dal Padre. Questo essere unigenito non si riferisce alla condizione della parola, ma alla condizione della parola che si fa carne. Quindi praticamente quello che è accaduto 2000 anni fa per noi è un evento unico nella storia dell'eternità, in cui una parte della Deità si fa unigenito. Nel versetto di Fatti 10, egli, la parola o il verbo, per chi è abituato o per chi ha una Bibbia cattolica, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui. Ma notate qui, dice, il mondo non lo ha conosciuto. Il mondo non lo ha conosciuto. E noi? Noi lo abbiamo conosciuto? Beh, siamo qui per ascoltare la sua parola. Nel versetto 1 ricordiamo che la parola era nel principio e che la parola era Dio con Dio e la parola era Dio. Quindi due personaggi divini, eterni, coeterni, ma con un unico Spirito Santo, condiviso, indivisibile, eterno. La vita di Gesù uomo, ovviamente, è una vita, un'esperienza su un livello umano. Aveva il valore della vita di Dio come valore, perché immaginate ognuno di voi che senza perdere la consapevolezza della propria identità decidi di farsi formica o topolino. Perderebbe, ognuno di voi perdereste le capacità umane, le facoltà umane, però da topolino, da formica, continuereste a pensare come quando pensavate nello stato di umanità. Quindi questa era la condizione della parola che si fece carne. La vita di Gesù uomo aveva il valore, tutto il valore della vita di Dio. Perciò egli ha potuto pagare il prezzo di riscatto per tutta l'umanità, passata e futura. Lui si spogliò della sua natura divina e della sua immortalità per assumere la natura di creatura mortale, allo scopo di poter addossare su di sé le nostre colpe e pagare la penalità di morte al posto nostro. Perché vedete, questo suo gesto ha reso possibile la nostra futura risurrezione. Altrimenti noi saremmo rimasti, quando moriamo, morti per sempre, per l'eternità. Vi ricorderete di sicuro di Giovanni Battista, quando lui affermò, mentre lui battezzava tanti, affermò che Gesù, che si avvicinava a lui per chiedergli il battesimo, disse a Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Non di un unico individuo, ma di tutta l'umanità passata e futura. Gesù non è stato semplicemente un profeta o una creatura angelica, come dicono alcuni che hanno preso un abbaglio nel leggere le scritture erroneamente, che arrivano al punto addirittura di dire che la parola era un angelo, una prima creatura angelica di Dio, e che negano quindi la natura divina della parola, perché se si è angelici non si è divini. Non bisogna mai confondere la condizione angelica con la condizione divina. Costoro non capiscono il senso delle parole dell'Apostolo Paolo, dove egli rivela che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E questo è scritto, per i vostri appunti, in Colossesi 2, versetto 9. Paolo fu ispirato divinamente a rivelare che in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza delle Deità. Non è un Dio minore, non è un Dio minore. È un figlio ed è minore in termini di autorità, perché è subalterno al Padre, ma la sua natura è pienamente divina, come esattamente quella del Padre. E tutte e due hanno il medesimo Spirito Santo come un'unica mente inscindibile, indivisibile, eternamente. Così come ognuno di voi, ognuno di noi umanamente, e siamo stati fatti non a caso a sua immagine e somiglianza, per dire a loro immagine e somiglianza, ognuno di noi ha un pensiero, la mente, che è quella che governa, e poi la parola. Togliendo queste cose, noi non siamo più nemmeno a somiglianza di Dio. La scrittura ci mette in guardia dai predicatori di falsità. Nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetti 21 a 24. Se riuscite ad aprire la Bibbia, bene. Se no prendete, è il mio consiglio, prendete nota, prima Giovanni, la prima lettera di Giovanni, capitolo 2, versetto 21 a 24. Ci mette in guardia Dio dai predicatori di falsità. Dice: chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Colui che nega questo è l'anticristo, che nega il Padre e il Figliuolo. Perché? Perché chiunque nega il Figliuolo non ha neppure il Padre. E chi confessa il Figliuolo ha anche il Padre. Questo per dire che sono tutte e due parte della Deità. Quant'è a voi, dimori in voi quel che avete udito fin dal principio. Questa è l'esortazione. Se quel che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figliuolo e nel Padre. Ripeto, prima Giovanni, capitolo 2, versetti da 21 a 24. È importante questa scrittura, perché ci sono troppi predicatori, e internet è ovviamente una cassa di risonanza che dà voce in capitolo a tutti. Abbiamo visto che Dio ha fatto la sua parte, ha fatto una parte essenziale, vitale per il nostro futuro, per la nostra guarigione, non solo fisica, ma soprattutto inizialmente spirituale. Dio ha fatto la sua parte. Dio Padre ha fatto la sua parte riconciliando con sé il mondo intero, il mondo passato e il mondo futuro, mediante il supremo sacrificio del suo unigenito figlio Gesù Cristo. Lui, se volete prendere la scrittura in Efesini 2, versetti da 14 a 16, leggiamo che Lui, Gesù Cristo, infatti è la nostra pace. Lui che dei due popoli, poi vediamo di quali popoli sta parlando, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo e ha abbattuto il muro di separazione. Questa frase potrebbe essere letta che Lui delle due persone, cioè fra te e me, oppure fra marito e moglie, oppure tra papà e figlio, tra mamma e figlia, Lui che delle due persone o delle due o dei due popoli ne ha fatto uno solo, li ha uniti, ci ha uniti, come abbattendo il muro di separazione. In che modo? Poi vedremo cos'è questo muro di separazione. Abolendo nel suo corpo terreno la causa dell'inimicizia. Qual è questa causa dell'inimicizia? È la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Non è la legge spirituale che è stata abolita, ma la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, perché la legge non può mai essere la causa dell'inimicizia, quella spirituale, quella che dice ama, onora tuo padre e tua madre, quella che ti dice santifica il sabato, quella che ti dice non rubare, non fare significa non fare, non toglierà un altro quello che appartiene a quell'altro. Questa non è una legge che causa inimicizia. La legge che causa l'inimicizia è la pena di morte, la legge penale. È la legge penale. Nel momento in cui tu trasgredisci la legge fatta di comandamenti spirituali, subentra la legge fatta di comandamenti in forma di precetti. Se tu rubi, cosa hai rubato? Devi restituire quello che hai rubato. Questa è la legge in forma di precetti. E per quale motivo? Per creare in se stesso dei due un solo uomo nuovo, facendo la pace, e per riconciliarli tutti e due con Dio in un corpo unico mediante la sua croce, sulla quale fece morire la loro inimicizia. Praticamente, quando noi pecchiamo, se addirittura abbiamo peccato, quando anticamente il popolo di Israele peccava involontariamente, o un israelita peccava involontariamente, doveva portare, doveva obbedire la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, che era governata dal sacerdozio levitico, e loro dovevano portare per esempio un agnello da sacrificare sull'altare. E allora il sacerdote, vedendo questo, riammetteva il peccatore nel popolo di Dio, vedendo che quel peccatore aveva fatto un sacrificio. Ma adesso la legge fatta di comandamenti in forma di precetti, che lui l'ha abolita. Perché l'ha abolita? Perché non si accontenta più che io o tu gli porti a sacrificare un animale, un agnello o un bue. Lui vuole che io mi presento, o che tu ti presenti a lui, sacrificando me stesso o te stesso. Dobbiamo mettere a morte noi stessi davanti a Dio. Altro che, quindi, abolita quel tipo di causa dell'inimicizia, ma rimane la causa dell'inimicizia se noi non mettiamo a morte noi stessi. Perché soltanto se dimostriamo a Dio il nostro ravvedimento, ed è questo il nostro morire, far morire il nostro vecchio modo di pensare. Allora Dio ci riconcilia. Ma questa riconciliazione può avvenire fra me e Dio? Ma come può o fra te e Dio? Ma come può avvenire fra me e te, fra te e me, o fra due fratelli, due sorelle, o fra due persone che non si conoscono mai? Eppure questo è quello che Dio vuole che avvenga. Il suo sacrificio è stato fatto per questo, per riconciliare quelli che erano divisi e separati, prima con Dio e poi in un corpo unico mediante la sua croce. E quel corpo unico è la sua Chiesa, non le varie chiese, ma la sua Chiesa. E la sua Chiesa ovviamente non è un'organizzazione umana, ma è un corpo spirituale, un organismo spirituale di tutte quelle persone che, ravvedute di aver trasgredito la legge di Dio, hanno messo a morte se stessi, esattamente come Gesù Cristo sulla croce. E allora avviene, inizia il processo della riconciliazione. Questo può avvenire fra me e Dio, fra te e Dio, ma non può avvenire in un corpo unico che è la Chiesa, se non avviene fra me e te, fra te e me, fra più fratelli e fra più sorelle. Quindi cosa significa il fatto che Cristo abolì la legge nel suo corpo? Significa forse che Gesù abbia abolito la legge spirituale? Approfondirò adesso con alcune scritture quello che ho appena, la spiegazione che ho appena fatto, perché questo concetto è molto difficile, sembra, di entrare nella testa di quelli che provengono da altre esperienze religiose, ai quali è stato insegnato che Cristo è venuto per abolire la legge di Dio. Quindi è molto importante, altrimenti il fare la Pasqua non avrà il significato o l'efficacia che dovrebbe avere. Cosa significa il fatto che Cristo ha abolito la legge nel suo corpo? Significa forse che Gesù abbia abolito la legge spirituale? Niente affatto. Se leggiamo in Romani 3, versetto 31, Romani 3, versetto 31, lo stesso Apostolo Paolo ebbe a scrivere: annulliamo dunque la legge mediante la fede? No di certo, anzi confermiamo la legge. Quindi qui sembra che l'Apostolo Paolo stesso dica in un'occasione una frase e in un'altra occasione una frase completamente opposta. Ma il problema è che molti fanno confusione tra la legge spirituale, che non è stata mai abolita da Gesù Cristo, e la legge penale, che era esercitata, regolata, governata dal sacerdozio levitico. Adesso, essendo stato abolito quel sacerdozio, adesso subentra una legge secondo il sacerdozio di Melchisedec, che è governato da Gesù Cristo. Dunque, quale legge Gesù ha abolita nel suo corpo? Ripeto, ha abolito la legge in forma di precetti, cioè la legge penale, e non la legge spirituale, di cui l'Apostolo Paolo ne fa menzione anche nella sua lettera ai Romani, capitolo 7, versetto 14. La legge spirituale, in poche parole, è riassunta nei 10 comandamenti. Qualsiasi cosa noi facciamo può portare verso l'ubbidienza, verso il rispetto ai 10 comandamenti o verso la trasgressione dei comandamenti. Qualsiasi cosa noi diciamo e facciamo o pensiamo agisce in questo modo, anche quando non sembra direttamente collegato, lo è. In Romani 7,14 parla di una legge spirituale. E quindi com'è che Gesù ha abolito quella legge in forma di precetti? Addossando su di sé la penalità di morte che la legge in forma di precetti richiede in vista dei peccati. Io ho ucciso una persona, merito di morire. Ora, Dio non vuole nel Nuovo Testamento che l'uomo metta a morte l'altro uomo, ma desidera che colui che ha messo a morte una persona inizi a mettere a morte mentalmente se stesso, che cambi il suo modo di pensare, il suo modo di pensare odioso e omicida, in modo che non uccida più nessuno. Comunque questo non significa che la persona sia esentato dal dovere pagare una penalità, a differenza di quelli che invece cercano sempre uno sconto della pena. Quando le persone cercano lo sconto della pena, in realtà non c'è ravvedimento. Tutti, quando peccano, dovrebbero dire: io mi merito questa pena da pagare. E difatti, siccome ognuno di noi riconosce di aver ignorato la via di Dio, la legge di Dio, e di aver ignorato l'amore di Dio, una volta che noi scopriamo tutto questo, vogliamo morire. Ci vergogniamo di pensare come siamo stati e vogliamo vivere una vita completamente nuova. Ecco, quello significa morire e vivere, iniziare a vivere una vita nuova. Perché a questo scopo Gesù ha pagato al posto nostro. È scritto che Dio Padre ha condannato tutti i peccati dell'umanità nella carne del suo figlio Gesù, affinché il comandamento della legge spirituale fosse adempiuto in ciascuno di noi, che impariamo a camminare non più secondo la carne come prima, ma secondo lo Spirito di Dio. E questo è in Romani 8, versetti da 3 a 4, per i vostri appunti. Per i vostri appunti, questo è in Romani 8, versetti da 3 a 4. Quindi Cristo ha pagato al posto nostro allo scopo affinché il comandamento della legge spirituale fosse adempiuto in noi, che camminiamo non più secondo la carne, ma secondo lo spirito. Quindi la legge spirituale di Dio non è stata abolita e non è lecito violarla. Noi siamo obbligati moralmente a rispettarla, se vogliamo restare sotto la grazia e sotto il beneplacito di nostro Signore. Abbiamo letto all'inizio che Gesù portò i nostri peccati nel suo corpo, non è vero? Non per abolire la legge spirituale, ma affinché noi morti al peccato fossimo guariti e vivessimo per la giustizia, come anche l'Apostolo Pietro ha reiterato nella sua prima epistola, nel capitolo 2, versetto 24. Gesù si sacrificò per amore di giustizia. Perché avrebbe potuto, alcuni dicono, ma perché Gesù l'ha fatto, perché Dio l'ha fatto così lunga? Non poteva perdonarci, punto e basta. Lui si è fatto uomo e si è sacrificato per amore di giustizia. Lui non fa compromessi con la giustizia. La vera giustizia sta nei comandamenti di Dio, come dice il Salmo 119, versetto 172. Infatti, a tutti quelli che, come Gesù, amano la giustizia, quella con la G maiuscola, e sono morti al peccato sinceramente, egli, Dio, ha dato di diventare figli suoi, figli di Dio. Quindi possiamo comprendere quanto è importante questo tema. E questo è scritto in Giovanni 1, nei versetti da 9 a 12. Giovanni 1, nei versetti da 9 a 12. Ed è una promessa stupefacente, fratelli e sorelle. Ed è una differenza meravigliosa per tutti quelli che ricevono Gesù adesso, il Figlio di Dio. Il Figlio di Dio in quanto uomo, non come parola. Come parola era Dio con Dio. Ora, detto questo, abbiamo visto che Dio ha già fatto la sua parte per riconciliare il mondo con sé. Ma il mondo si è riconciliato con Dio. Basta guardarci attorno che c'è solo un piccolo gregge sparso nel mondo che si è riconciliato con Dio. Difatti in Giovanni 1, dai versetti da 9 a 11, leggiamo: la vera luce che illumina ogni uomo stava venendo nel mondo. Egli venne nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma paradossalmente il mondo non l'ha riconosciuto. È venuto in casa sua, cioè in Israele, e i suoi stessi parenti non l'hanno nemmeno ricevuto. Questa generazione ha bisogno di capire questo. Questa negazione dura però da quasi 2000 anni da parte delle autorità ebraiche, e non solo dalla parte delle autorità ebraiche. Non hanno mai riconosciuto Gesù di Nazareth come il Messia, perché vedevano che Gesù era un uomo di Dio, sì, magari un profeta, ma temevano la reazione dei romani. Quindi lo fecero arrestare con false accuse, come: costui sobilla il popolo, costui evade le tasse, costui bestemmia contro l'Onnipotente. Non avevano ancora la concezione che Dio non è un omino seduto su una poltrona in un punto sperduto dell'universo. Dio è molto di più. Lo processarono di notte, illegalmente, lo umiliarono, lo schiaffeggiarono, lo beffeggiarono, gli sputarono addosso, lo flagellarono, lo fustigarono e infine lo condannarono alla pena di morte, cinicamente, ironicamente, paradossalmente, al posto del criminale Barabba, al posto del politico Barabba. I politici hanno molto più seguito rispetto a Gesù Cristo. La folla aveva gridato a gran voce: fa morire costui e liberaci Barabba. Barabba era più popolare. Barabba era stato messo in prigione per sedizione e omicidio. Era un rivoltoso, un assassino. Difficile accettare la scelta del popolo da parte del governatore Pilato, il quale per ben tre volte il governatore Pilato aveva detto di trovare Gesù innocente, non degno di morte. Ma la folla politicizzata volle liberare Barabba gridando a gran voce: crocifiggi Gesù, crocifiggi Gesù, e libere Barabba. Così l'innocente fu condannato a morte e il peccatore fu messo in libertà. Il giusto condannato al posto dell'ingiusto. Quante volte questo è successo nella storia dell'umanità? Dopo quasi 2000 anni non è cambiato nulla nel mondo. Ma Dio, nella persona di Gesù, ha usato la stoltezza del mondo per redimere il mondo, o meglio, per redimere quante persone più possibile dal mondo, come? Iniziando fondando la sua Chiesa, iniziando dalla sua Chiesa, da questo piccolo gregge che è sparso nel mondo, che è ben diverso dalla Chiesa di questo mondo. Intenzionalmente, Gesù non fece nulla per difendersi. Egli è stato il giusto per eccellenza, venuto nel mondo per morire al posto di un mondo ingiusto. Non ci ha chiesto nemmeno il permesso, così come nemmeno ci è stato chiesto il permesso per nascere in questo mondo. Questa è la grazia eccelsa di Dio, il dono più grande di Dio. Stolto è colui che dice: mamma, perché mi hai messo al mondo? Ma la stoltezza deriva dall'incredulità, dal non riconoscere il grande dono della vita. La Pasqua di Gesù Cristo è il più grande dei paradossi che moltissimi, purtroppo, moltissimi ancora non credono né capiscono. E non è un puntare il dito, perché noi non lo capivamo nemmeno. Ognuno di noi nel mondo ha il suo tempo. Tutti gli umani abbiamo, ciascuno, i propri tempi per maturare. Il mondo ha peccato ed è ingiusto, perciò eredita ingiustizie. Cioè, dal momento che il mondo ha peccato e vive nel peccato ed è ingiusto, cos'altro può ereditare se non ingiustizie, malattie e la morte stessa? Già è tanto che, pur essendo in questa situazione, già è tanto che almeno possiamo godere un arco di vita, anche se nella sofferenza. Ma grazie al sacrificio e alla risurrezione di Cristo, avvenuta 2000 anni fa, il mondo potrà un giorno essere salvato. Infatti, la buona novella è che Gesù Cristo tornerà sulla terra, questa volta con l'immortalità e la potenza divina, e instaurare il suo regno, il regno del Padre suo, su tutte le nazioni, per la salvezza di tutte le persone che si pentono dei propri peccati. Quindi Dio, abbiamo visto che Dio ha fatto la sua parte. Uno può anche non credere a tutto questo, ma non credo che ci possiamo permettere, una volta capito, ci possiamo permettere il lusso di credere che Dio non abbia fatto la sua parte. Ma dobbiamo porre a noi la domanda: noi stiamo facendo la nostra parte, sia individualmente, sia fra di noi, ma anche nei confronti fra noi e Dio, fra noi collettivamente, fra noi individualmente e Dio? La stiamo facendo la nostra parte? Perché vedete, molti faranno la Pasqua, ma anche divisi, ognuno per conto proprio. E anche dopo la Pasqua continueranno ad essere divisi e moriranno divisi. Uno si aspetterebbe di vedere una situazione diversa, armoniosa, fra i tanti che si dichiarano credenti in Cristo. Ma sono riconciliati fra di loro o sono ancora schiavi delle loro denominazioni, organizzazioni umane e convinzioni umane? Perché vedete, la Pasqua non ha nulla a che vedere con le organizzazioni religiose, nemmeno con la nostra. Siamo organizzati, ma la Chiesa di Dio non è l'organizzazione. La Chiesa di Dio unita è l'organismo spirituale. Quando leggiamo che Lui, Gesù Cristo, è la nostra pace, Lui che dei due popoli ne ha fatto uno solo ed ha abbattuto il muro di separazione, comprendiamo veramente il senso e l'implicazione di queste parole? O abbiamo nel nostro cuore ancora costruito quel muro di separazione? Perché quel muro di separazione è quello che ci impedisce di essere veramente fratelli e sorelle. Tante volte lo si è nominalmente, di nome, ma siamo capaci di morire l'uno per l'altro, come ha fatto Gesù per noi? Che cos'è il muro di separazione? Ecco, ora è venuto il momento di approfondire che cos'è il muro di separazione. Prima vediamo qual è la convinzione ebraica. La convinzione ebraica è quella di poter osservare la legge di Dio senza lo Spirito Santo di Dio. Ed è anche la convinzione del mondo di poter eludere la legge di Dio. Quindi sono due visioni opposte. Entrambe convinzioni sono false. E perché? Entrambi, il mondo e Israele, non riconoscono la divinità di Gesù Cristo. Quindi sono entrambi nel peccato, separati fra di loro e separati da Dio a motivo del loro peccato. In Romani 3:23 dice: tutti hanno violato la legge e sono privi della gloria di Dio. Notate come aver violato la legge di Dio ci toglie la gloria di Dio. Pagando al posto di tutti, Gesù ha abbattuto quel muro di separazione. L'intento è stato questo. Lui ha pagato per il suo popolo, ma anche per coloro che non erano parte del suo popolo. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo. Giovanni Battista non l'ha dichiarato l'agnello di Israele, del popolo di Israele, per i peccati di Israele. Ha detto, ecco l'agnello di Dio per i peccati del mondo. Giovanni Battista aveva una visione molto più ampia rispetto al giudeo medio. Dice, i nostri peccati egli ha portato nel suo corpo affinché noi, morti al peccato, fossimo guariti spiritualmente e vivessimo e cominciassimo a vivere per la giustizia. Questa nella prima lettera di Pietro, capitolo 2, versetto 24. Quindi, fratelli e sorelle, ricordiamolo. Gesù si sacrificò affinché noi conoscessimo queste tre cose di vitale importanza. La vera giustizia, la guarigione spirituale e il nostro morire al peccato, cioè ubbidire ai comandamenti di Dio, mossi dalla fede nel suo sangue e mossi dallo Spirito di Dio. Essere morti al peccato, essere spiritualmente guariti, avere giustizia, essere giustizia vivente, la personificazione della giustizia. Stiamo noi vivendo queste tre cose? Sicuramente no. Sicuramente no, pienamente. Ma siamo qui per imparare a farlo. La Chiesa non è uno stadio di Olimpiade. La Chiesa è un ospedale spirituale, dove tutti, a cominciare dai ministri, fino all'ultimo arrivato, al più piccolo, siamo qui tutti per imparare a vivere queste tre cose importantissime. Morire al peccato, essere spiritualmente guariti, saremo guariti spiritualmente nella mente, anche se ci ammaleremo fisicamente e moriremo, ricordiamo che saremo risuscitati, e vivere ed essere la personificazione della giustizia di Dio. Impariamo a vivere queste tre cose. E come può avvenire questo miracolo? Dio ci ha dato la formula, non è che ci ha lasciati senza la formula. Non è certamente Carmelo o qualsiasi altro ministro del mondo che ci può rivelare come può avvenire questo miracolo. Dio ce lo rivela attraverso l'Apostolo Paolo in Romani 6, versetti da 5 a 14, dove dice, perché se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Com'è meravigliosa questa promessa! Se siamo stati totalmente uniti a Lui in una morte simile alla sua, lo saremo anche in una risurrezione simile alla sua. Sappiamo infatti che il nostro vecchio uomo è stato crocifisso con Lui affinché il corpo del peccato, il nostro corpo del peccato, fosse annullato e noi non servissimo più al peccato. Infatti colui che è morto è libero dal peccato. Ora se siamo morti con Cristo, crediamo pure che vivremo con Lui, sapendo che Cristo, essendo già stato risuscitato dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. E poiché il suo morire fu morire al peccato, una volta per sempre, ma il suo vivere è un vivere a Dio per l'eternità, così anche voi fate conto di essere morti al peccato, ma viventi a Dio in Cristo Gesù. E poi continua l'Apostolo Paolo con questa meravigliosa promessa e speranza. E se pensiamo che Paolo stava proprio per essere anche lui martirizzato, quale spirito doveva avere questo uomo per dare a noi dopo 2000 anni questa grande forza spirituale e speranza? E questa esortazione dice, continuando: non regni dunque il peccato nel vostro corpo mortale per ubbidire alle sue concupiscenze, che sono gli istinti carnali che governano, che dominano e che posseggono la nostra mente. Deve essere la nostra mente a governare e a sopprimere gli istinti carnali disordinati. E dice: non prestate le vostre membra al peccato come strumenti di iniquità, ma presentate voi stessi a Dio come di morti fatti viventi, e le vostre membra come strumenti di giustizia a Dio. Infatti il peccato non avrà più potere su di voi, perché non siete più sotto la legge, ma sotto la grazia. Ma noi non siamo più sotto la legge se abbiamo questa intenzione, questa motivazione, se noi siamo impegnati ad essere morti fatti viventi. Ma se noi, dopo aver conosciuto la volontà, mettiamo sotto banco la legge di Dio e trascuriamo tutte queste cose, noi perdiamo la grazia di Dio. Quindi ci sono due tipi di grazie. C'è la grazia di Dio, che è un dono incondizionato, come quello quando tu nasci, è un dono che Dio nemmeno ti ha chiesto se lo volevi o no. Ma entrare nel regno di Dio, ricevere lo Spirito di Dio, è un dono che Dio ti fa, non se sei capace, ma se sei veramente degno. E tu diventi degno se tu, pur essendo il peccato vivente, nella tua vita sinceramente chiedi a Dio di trasformarti. E quindi questo tuo desiderio di morire e di chiedere in preghiera quotidianamente di morire, di far morire il tuo vecchio io o i tuoi vizi, le tue debolezze, quelle che sono, Dio allora ti rende degno della sua grazia. In altre parole, essendo stati graziati mediante Cristo, il peccato non ha alcun potere su di noi e la legge stessa non può condannarci, a condizione però che non pecchiamo volontariamente. Perché Dio sa che noi, quando Lui ci ha chiamati, eravamo un ammasso di peccato. E lo siamo ancora, istintivamente, tendiamo più facilmente a peccare che a vivere la via di Dio. Però Dio vuole vedere in quale direzione vogliamo andare. Quindi questo è estremamente importante. Quindi siamo sotto la grazia, per grazia di Dio, si può dire, per il fatto che Cristo ha già pagato una volta per sempre per i nostri peccati, di quando eravamo nell'ignoranza o quando ci capita di peccare involontariamente. Noi veniamo giustificati in virtù del sangue che Cristo ha versato per noi. Il suo sangue è il prezzo di riscatto. E quindi non siamo mai giusti, siamo semmai al massimo giustificati dal suo sangue. Tutto questo però non ci dà, ripeto, ricordiamolo sempre, che tutto questo, il fatto che Dio ci dà la grazia, che siamo sotto la grazia, non ci dà la licenza di tornare a peccare dopo aver conosciuto la verità. Ci dà invece l'obbligo morale di far vivere noi lo Spirito di Gesù Cristo, l'amore di Dio, la giustizia di Dio, la misericordia di Dio, la fede di Dio. Difatti Romani 8, nei versetti da 10 a 11, dice: ma se Cristo è in voi, nonostante il corpo sia morto a causa del vostro peccato, lo Spirito suo vi dà vita a causa della giustificazione. Se lo Spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo Gesù dai morti vivificherà anche i vostri corpi mortali per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Quindi spero di aver spiegato in modo chiaro che cosa significa battere il muro di separazione. Eppure quanti si dicono credenti in Cristo, ma nello stesso tempo continuano ad essere nemici perfino nella stessa loro famiglia. Quanti cosiddetti cristiani affermano a parole di credere in Gesù e di essere osservatori dei comandamenti di Dio e allo stesso tempo erigono muri di separazioni, prigionieri delle loro trasgressioni e dei propri ghetti spirituali. Fratelli e sorelle, è tempo di abbattere questi muri e di ricercare umilmente la riconciliazione con Dio. Se siamo ancora prigionieri dell'orgoglio, della vanità, della superbia o dell'amarezza, del rancore, del risentimento, che sono tutti sentimenti che impediscono la preghiera e il perdono reciproco, pensiamo davvero di poter essere degni di celebrare la Pasqua di Cristo? Quindi umilmente lo dico a me stesso, come lo dico a ciascuno di voi, analizziamo noi stessi. Difatti, per analizzare noi stessi dobbiamo leggere alcune scritture che riguardano l'importanza della lavanda dei piedi, perché da questo, dalla lavanda dei piedi, può iniziare il processo di riconciliazione anche. L'ha data Gesù Cristo. Difatti Gesù Cristo ha detto una cosa molto importante. Ha detto che noi, in Efesini 5:27, per portare davanti a sé la sua Chiesa, e di cui ciascuno di noi dobbiamo far parte, Dio ci vuole portare davanti a sé puliti, per far comparire la Chiesa davanti a sé gloriosa, senza macchia o ruga, o alcunché di simile, ma perché sia santa e irriprensibile. E questo processo inizia con la lavanda dei piedi, non perché i nostri piedi siano sporchi, ma perché una volta lavati implica anche un'azione di umiltà, quello di piegarsi, inginocchiarsi e lavare i piedi, per esempio un bianco a un nero, perché noi sappiamo che noi come razza bianca alcuni popoli hanno abusato su quest'altra razza. Oppure non ci si deve mai sentire caparbi che un marito si inginocchia verso la moglie per lavarle i piedi. Ci sono dei popoli in cui gli uomini non farebbero mai una cosa del genere. E Gesù ha detto ai suoi discepoli, in particolare a Pietro, se io non ti lavo i piedi, tu non avrai nessuna parte con me. Quindi è una lezione grandissima di umiltà, ma è anche un simbolo dell'azione purificatrice di Gesù Cristo nella nostra vita. Significa anche di lavarci spiritualmente. Quindi su chi il Signore passerà oltre nel tempo della fine? Su chi il Signore nostro passerà oltre nel tempo della fine? Siamo quasi alla conclusione. Le piaghe mortali che Dio mandò sull'Egitto per liberare fisicamente l'antico Israele si ripeteranno questa volta a livello globale nel tempo della fine per salvare tutti i veri seguaci di Gesù Cristo. Vi ricordate in Esodo che l'angelo di Gesù Cristo passò oltre i figli di Israele e allo stesso modo l'angelo di Gesù Cristo passerà oltre risparmiando quelli che mettono il prezioso sangue del Signore, non quello di un animale, ma quello di Gesù Cristo, nelle loro menti, nei loro cuori. Ecco la consolante, confortante promessa di Dio. Poiché hai udito la parola della mia costanza, oppure perché sei stato costante nell'osservare la mia parola, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Ecco, io vengo presto, io vengo quanto meno ve l'aspettate. Tenete fermamente ciò che avete, ciò che hai, affinché nessuno ti tolga la corona. Apocalisse 3, versetti da 10 a 11. E oggi siamo molto vicini a quel tempo. E nella prima lettera di Paolo ai Corinzi, capitolo 5 dei versetti 7 e 8, l'apostolo Paolo ci esorta dicendo: purificatevi dal vecchio lievito per essere una nuova pasta, un nuovo corpo, come già siete senza lievito, e qui lui lo dice a dei credenti già battezzati, poiché anche la nostra Pasqua, cioè Gesù Cristo, è stata immolata. Quindi celebriamo la festa dei Paniazimi non con vecchio lievito, né con lievito di malizia e di malvagità, ma con gli azimi della sincerità e della verità. Manteniamo la fede nella divinità di Gesù e mettiamo il suo inestimabile sangue nelle nostre menti e nei nostri cuori come paniazimi, cioè purificati dal peccato per non peccare più volontariamente. E ricordiamo sempre, fratelli e sorelle, che chi ha il figlio ha la vita, chi non ha il figlio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio, affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché continuate a credere nel nome del Figlio di Dio. Prima Giovanni, capitolo 5, versetti da 11 a 13. Fratelli e sorelle, grazie di cuore per il vostro persistere nella verità del Padre Eterno e per la vostra vicinanza spirituale durante la prossima commemorazione del supremo sacrificio, la Santa Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo e la susseguente festa dei Paniazzi.